che noi viviamo oggi si chiama, è chiamata da parte di molti sociologi e antropologi, l'età secolare. Noi siamo in quella che si chiama l'età secolare. Cosa vuol dire l'età secolare? Il tempo in cui la religione ha perso il ruolo di aiutare ciascuno di noi a interpretare la vita. Un grande docente inglese, Terry Higleton, docente di filosofia a Oxford e a Cambridge, scrive che questo, secondo lui, nasce con la riforma luterana, cioè quando il protestantesimo divide la storia data all'uomo e se la gestisca, perché è tutta immersa nel male e nel peccato, dalla salvezza che viene da Dio attraverso la fede, ha iniziato questo processo che dura 300 o 400 anni e che arriva a noi, di scollamento dell'uomo, della società, della storia da Dio. Perciò noi siamo rimasti soli a dare un senso ai nostri giorni. E quando noi torniamo a dire, ma guarda che se guardiamo alla religione forse non sbagliamo tanto, se noi guardiamo al Vangelo ritroviamo quelle cose che oggi noi vorremmo difendere senza il Vangelo, ma che vengono da lì. E la gente ti dice, sì, lo so, però lascia stare, la storia è dell'uomo, la storia è del soggetto, la società è solo nostra, Dio non c'entra. E allora, a lungo andare, ecco che il nostro ruolo di testimoni è proprio questo, indicare al mondo che l'anomalia non è il fatto che noi parliamo di Dio per poter interpretare la vita dell'uomo, ma è la loro, che pretendono di interpretare una vita costruita nel nostro Occidente a partire dal Vangelo, proprio facendo a meno del Vangelo. È un po' come voler montare un elettrodomestico difficilissimo non volendo leggere il libro delle istruzioni, dicendo no, questo libro non c'entra con l'elettrodomestico, ma era in dotazione con la scatola, l'hai tirato fuori dalla scatola, ha lo stesso nome, non lo voglio leggere. È un po' questo che fa la nostra società. Il nostro ruolo di testimoni diventa allora un ruolo di disturbo, il ruolo di coloro che promuovono una lettura della vita imprescindibilmente a partire dal Vangelo. Il Vangelo è la chiave di lettura delle esperienze fondamentali del vivere che l'antropologia classica identifica nel nascere, nel morire, nel gioire, nel soffrire, nell'amare e nel lavorare. Le 6 esperienze fondamentali del vivere. Ecco, noi cristiani torniamo a dire al mondo, noi le interpretiamo alla luce di Cristo. Senza questa luce rischiamo di non capirci niente, proprio perché noi abbiamo costruito un nascere, un morire, un lavorare, un amare, un gioire, un soffrire alla luce del Vangelo. In 1000 anni di edificazione del nostro Occidente imbevuta di Vangelo, se tu lo togli rischi di montare l'elettrodomestico in malo modo. Ecco il primo ruolo grande di un laicato che sia davvero testimoniante: il disturbo di richiamare il grande escluso all'interno dei giochi. Oggi per noi partiamo da un altro brano di Vangelo, non tanto quello di fate splendere la vostra luce, mostrate le vostre opere buone, ma appunto quello delle opere buone, quello delle cosiddette beatitudini. Voi avete letto il bellissimo brano di Padre Caffare all'inizio della nostra preghiera, in cui si parla di felicità, e qui si potrebbe aprire un grande capitolo per capire che cosa sia la felicità, di che cosa si stia parlando, se una riflessione come la nostra abbia a che fare con il tema della felicità. E anche qui sarebbe importante tornare a riconciliare la teologia alla vita pratica, perché nel 600, ormai è da 400 anni, dal 1600, che noi abbiamo dato alla teologia un compito, la riflessione astratta, filosofica, alta, al massimo la teologia morale ci dice cosa fare, la pratica, ma tutto l'aspetto spirituale, psicologico è stato scollato dalla nostra riflessione e noi perciò ci siamo un po' aggiustati come potevamo, come? Con i cosiddetti scritti spirituali, di questo o di quel santo, di questo o di quel fondatore, di questo o di quel padre spirituale. Ma in questo modo abbiamo perso una grande valenza del testo evangelico, che è quello di insegnarci a vivere. Il Vangelo è un manuale di vita buona. Il Vangelo non ci è stato dato per essere migliori degli altri uomini. Non è che Gesù è venuto e ha detto: mio padre ha fatto l'umanità, ma è vecchio, poverino, ha fatto come ha potuto, non gli è tanto riuscita bene. Adesso arrivo io, che sono più giovane, e vi spiego come dovete migliorarvi. No, Gesù viene e dice: mio padre ha fatto un capolavoro, ma voi che vi siete rifiutati di leggere il libretto di istruzioni che vi davo, i patriarchi, i profeti, i giudici, i re, ho provato a venire io, che sono il tecnico dell'azienda, sono il figlio del padrone, e vi spiego come funziona sto elettrodomestico, così magari smettete di provare a fare la maionese con la lavatrice e riuscite a lavare i panni. Cioè Gesù ci ha consegnato un manuale per vivere davvero in pienezza quell'umanità che Dio, dall'origine del mondo, dell'universo, aveva in mente quando ci ha creati. Gesù non aggiusta il tiro. L'uomo o la donna di fede non sono super uomini e super donne, ma sono uomini e donne che vivono in pienezza la loro umanità. Pensate che i padri medievali, a cominciare da San Bernardo, chiamavano Gesù Humanissimus, era tra le litanie a Cristo. Humanissimus, l'umanissimo, il pienamente umano. Ecco, il Vangelo è un testo per vivere pienamente la nostra umanità. Chi è l'uomo, chi è la donna pienamente umani? Ecco qua, sono quelli che vivono secondo il Vangelo. Dunque, noi dovremmo cominciare a farci questa domanda: ma noi la vita cristiana come l'abbiamo vista finora? Una vita migliore delle altre, ma anche con tante di quelle limitazioni. Una vita di doveri, una vita che tanto bisogna ben assumere dei pesi. Noi abbiamo scelto di assumere quelli. La vita cristiana finora l'abbiamo mai vista come quasi una tappa obbligata per vivere bene nella storia e sulla terra? Perché il Vangelo non è altro che questo. Il Vangelo non è un manuale per persone specialissime, ma è un'indicazione, un appello, una preghiera, un'istruzione perché possiamo essere uomini e donne felici nella storia, felici sulla terra, riusciti in quanto uomini e donne. L'umanità piena e riuscita è quella descritta nel Vangelo. Dunque è per tutti. Chi non vive secondo il Vangelo non è che dici: beh, comunque se la cava. No, no, se la cava nel senso che vive comunque, non viene fulminato dal Padre, e però vive un'umanità dimezzata, meno riuscita, e rischia di promuovere intorno a sé scelte, attenzioni, catene di iniziative che potrebbero anche non giovare a lui o agli altri. Il Vangelo è veramente la scuola dell'umanità riuscita. Gesù è l'uomo pienamente riuscito. Quando noi diamo un'occhiata alle beatitudini, il rischio è proprio quello di leggerle, come hanno fatto anche attraverso i secoli, come un manifesto d'eccellenza. Allora uno dice: beati i poveri di spirito, beati gli afflitti, beati i miti, beati i misericordiosi. E noi leggiamo e diciamo: ammazza, ma come fai a essere mite, misericordioso, afflitto e sei contento di essere afflitto, ti perseguitano e sei tanto felice? Ma allora questo è proprio una cosa d'eccellenza. Nel Medioevo dicevano che per i monaci: tu sei un mercante, accontentati, va a non rubare tanto, un pochino sì, se no non guadagni, ma per il resto lascia che ne vivano i monaci le beatitudini, l'imitazione di Cristo, che forse abbiamo letto tutti, ma per chi nasce? Per i monaci. E allora lì noi troviamo le indicazioni: sii mite, mortificati, sii misericordioso, perdona chi ti offende, quasi ringrazialo perché ti aiuta essere mortificato. A cosa? Ad arrivare a quell'eccellenza morale che loro appunto chiamavano apatia, cioè alla fine hai Dio, di tutto il resto non te ne importa più niente. Ma questo non è il Vangelo. Le beatitudini non sono un percorso di eccellenza per pochi. Secondo, qualcuno ha detto, è vero, non sono per pochi, sono un incoraggiamento, cioè nessuno le vivrà davvero le beatitudini. Povero Gesù, si è arrampicato su quella collina, si è messo a parlare agli altri, ma poteva anche arrivarci, che noi uomini non siamo così bravi. Ma Gesù lo dice quasi a dirci, non mollare, che guarda che devi arrivare lì, sei mite, non tanto, dai, dacci dentro, sei misericordioso, così così, guarda che devi diventarlo. Sono un manifesto dove noi cerchiamo di arrivarci, un po' come i cartelloni che si trovano nei centri di dimagrimento con le modelle che pesano 38 kg, tu dici, beh, ma io così non starò male, però devi guardare lì, se no non rinunci poi ai dolci e al pane, cerca di guardare lì. E così le beatitudini tracciano un ritratto che nessuno raggiungerà mai, ma che è un incoraggiamento. Ma capite anche voi, oggi anche lo studio biblico non può più accontentarsi di un'interpretazione così deficitaria. La terza lettura delle beatitudini è quella chiamata escatologica, cioè sulla terra nessuno le vivrà, le viviamo poi di là, perciò mettiamoci tranquilli, non siamo poveri nello spirito, non siamo misericordiosi, non siamo miti, ma di là riusciremo a raggiungere questa pienezza umana che le beatitudini descrivono. Queste tre letture, che oggi a noi, che ne parliamo nel 2023, ci sembrano chiaramente non complete, non convincenti, sono state le tre letture più frequenti negli studi biblici, proprio perché le beatitudini sono un testo problematico, un testo che interpella, perché o le prendi sul serio e vai in crisi, o non le prendi sul serio, ma allora la domanda è perché Gesù le abbia proclamate, e addirittura le proclama all'inizio del suo percorso, quasi a dire, occhio che ti sto dicendo la cosa in assoluto più importante, tra l'altro alle folle. Voi sapete che Gesù, come ogni grande maestro, aveva un insegnamento per tutti e un insegnamento per i suoi apostoli. Dunque questo è detto veramente a tutti. E dunque se Gesù a tutti lancia questo insegnamento, noi non possiamo non prenderlo sul serio. Come possiamo prendere allora sul serio noi cristiani questo fatto delle beatitudini? Io credo che la prima cosa che dobbiamo dirci è che persino il proverbio popolare dice sani e salvi, non dice solo sani, anche se poi c'è un proverbio che dice ah, se c'è la salute c'è tutto, ma non è vero, perché la stessa saggezza popolare ci fa anche dire sani e salvi, ma se con la salute c'è tutto dovremmo dire sani e sani, perché diciamo sani e salvi? E che cos'è la salvezza? Perché anche nel modo di dire non cristiano, non targato, noi diciamo sani e salvi. Che cos'è mai questa salvezza? E la salvezza, io dico, è l'offerta di un senso che salva la vita dall'inutilità. Quando noi ci alziamo al mattino, ciò che ci fa dire, ma sì, vale la pena che metta i piedi giù dal letto e che inizi la mia giornata, e che noi sentiamo la vita pervasa, illuminata da un senso, da un significato, da una preziosità. Oggi si parla spesso di burnout, è una patologia che affligge molte professioni, cosiddette a rischio burnout, che comincia proprio così, è la perdita del senso. Cioè ciò che faccio non ha più senso. Ma la stessa depressione, senza entrare in descrizioni professionali, ma la depressione non è altro che questo pensiero ossessivo che rischia di farci perdere il senso della vita. Ciò che faccio non ha più senso. Dunque la salvezza è veramente aver trovato il senso della vita. Ecco perché si dice sani e salvi, perché si può essere sani senza essere salvi, ma si può anche essere salvi senza essere sani. Noi abbiamo incontrato anche nella memoria di noi cristiani dei grandi uomini e delle grandi donne che, provati nel corpo da terribili malattie, hanno dato prova di una grande forza interiore, di una grande serenità, di una grande stabilità, perché avevano capito che la loro vita era salvata da un senso. E abbiamo forse anche incontrato invece nei nostri giorni persone che scoppiano di salute fisica, ma sono profondamente abbattute, depresse, angosciate. Perché? Perché non sono salve, non sono salvate da un senso che dia alla loro vita utilità, preziosità. Ecco, il primo aspetto che secondo me vale la pena di considerare è che noi cristiani siamo salvi perché il Vangelo ci consegna un senso. Il Vangelo ci aiuta a costruire la vita come un'esperienza altamente significativa, non sprecata, non da buttare via e non misurata dal denaro. Ecco perché Gesù in ultima analisi dice: o Dio o il denaro, Mammonà. Mammonà era una specie di demone, il demone dell'avere, del possesso. Gesù non dice o Dio o il sesso, no? Non dice o Dio o la menzogna, o Dio o la violenza, no? Istituisce solo una polarità, o Dio o il denaro. Perché? Perché sono le due realtà che danno senso, che danno stabilità, che fanno sentire tranquilli. O un mucchio di soldi, 20 milioni di euro in banca, o una profonda fede in Dio. Gesù dice: scegli. Perché le cose che nel mondo, nella storia, possono farti sentire a posto, tutelato, degno di vivere, sono queste. Altrimenti la vita rischia. Rischia cosa? Il senso di precarietà, l'ansia, l'angoscia, la paura. Ecco, Gesù ci consegna una vita salvata da un senso. E il senso che Gesù ci offre è la sua parola, è la sua promessa. Perché è vero che Gesù descrive una vita buona, però tanti l'hanno fatto, anche Platone l'ha fatto, anche il povero Buddha l'ha fatto, però Gesù dice: uno di questi grandi è mai riuscito a vincere la morte? È mai riuscito a sfuggire ai vermi sulla sua testa? No, io sì. Perciò forse la bontà e il senso che io vi offro è il più pieno, è il più forte, è il più luminoso che possa esistere. E dunque, ecco, vi offro un senso che non solo salva la vita finché siete sulla terra, ma è un senso talmente profondo che ciò a cui voi vi donerete di grande, di nobile e di bello non morirà più. Anzi, lo ritroverete in Dio, salvato, moltiplicato, confermato per sempre. Ecco, l'offerta di salvezza del Vangelo è questa. È questa l'offerta che ci viene fatta, ed è alla luce di questa offerta che noi oggi dobbiamo leggere le Beatitudini, che sono la prima grande promessa che fa Gesù. Dunque, è vero che Gesù fa una promessa che si pianta nella storia e che si compie nell'Eterno di Dio, ma noi la attiviamo qui. San Tommaso d'Aquino, il grande teologo medievale, diceva: in coatio beatitudinis, inizio della felicità qui sulla terra, poi la viviamo pienamente, ma qui si comincia. Non è che qui dobbiamo sempre solo patire, poi di là, vabbè, speriamo di avere un po' di ricompensa. No, no, in coatio beatitudinis, noi cominciamo a gioire qui. Di cosa? Di un senso che ci viene affidato, che ci viene offerto, che salva la vita dal senso dell'assurdo, dell'inutilità, della follia, della precarietà. Ecco allora che possiamo avvicinarci a questa vita bella, a questa vita buona che Gesù descrive, perché poi beato in greco makarios vuol dire molto felice, cioè una persona che proprio sta bene. Non vuol dire la felicità estatica, quella la proviamo pochissime volte, sono delle esperienze di punta, però è quello stato di forza, di stabilità, di serenità, quelle persone di cui anche noi alle volte diciamo puoi proprio farci affidamento. Guarda, se hai qualche problema vai lì, perché veramente ti appoggi, c'è qualcuno che ti può dare una mano, c'è qualcuno che ti può sostenere. Ecco, Makarios, felice, bello. La bellezza è stata indagata a lungo fin dagli inizi da noi cristiani. Quando dice, ma i cristiani propongono una vita tanto di rinunce, di oh mamma mia, ma non si divertono mai, non sono mai contenti, felici, ma forse non ne hai conosciuti, perché noi cristiani cominciamo già nei primi secoli a chiederci cos'è la bellezza. Queste grandi domande, che oggi sono persino pleonastiche, siamo stufi di sentirle e anche di ascoltarne le risposte, noi cristiani ce le siamo fatte dall'inizio. Ma essere belli, che cosa vuol dire? Cos'è la bellezza? Efrem il Siro, uno dei primi padri della Chiesa, 300 anni dopo che Cristo non c'era più, perciò vicinissimo, dice: la bellezza è qualcosa dentro cui scorgiamo qualcos'altro. È un continuo rimando allo scavo di ciò che vedi bello. Cioè una persona, un'esperienza, un oggetto, una situazione è bella quando la guardi e poi dici ma a me sembra di vedere come qualcosa, non riesco a staccarmi, ma perché dietro quello che vedo c'è qualcos'altro e poi ancora qualcos'altro, una sorta di matriosca della bellezza, dove la persona diventa qualcosa dalla quale non possiamo staccarci. Il grande filosofo psicoanalitico, forse l'ultimo grande freudiano, Jacques Lacan, amava ripetere: quando noi amiamo qualcuno, in quel già noto che ogni giorno ritroviamo nel partner, noi troviamo una bellezza da esplorare. La prima parte, dice Lacan, è la stessa, ma quella dietro è nuova tutte le volte. Ecco, quello che diceva Efrem il Siro, la bellezza è come una matriosca dietro a cui sei sempre chiamato ad andare. Magari i primi 2, 3, 4 contenitori li conosci, ma ce n'è sempre uno nuovo che apri e che dici: che bello, ma che bello questo. Ecco, la bellezza è una forma di ricchezza, potremmo dire noi oggi, di profondità, di intensità. Olivier Clément, molto più vicino ai nostri giorni, il grande teologo ortodosso, dice: la bellezza è guardare ai miei peccati e vederci gli occhi di chi li perdona. Che bello! La persona bella, la persona che vive, dice Olivier Clément, pacificato, rasserenato, non è quello senza peccati, ma è quello che guardando alla sua colpa e al suo limite vede gli occhi di chi gli perdona. E perciò quei peccati e quelle colpe e quelle fragilità e debolezze diventano immediatamente qualcosa che non ostacola più il cammino verso la pienezza, e la vita diventa piena di significato. La bellezza, che cos'è? Dice un altro padre della Chiesa: la bellezza è la capacità di far memoria del bello che abbiamo vissuto. Com'è difficile la memoria del bello? La psicologia insegna che noi, essendo animali, per quanto amati da Dio e perfetti, ma siamo animali, abbiamo una memoria 3 volte più efficace del brutto. Perché la bestia ha bisogno di ricordarsi dove ha patito per non patire di nuovo. Perciò l'istinto fa sì che la memoria sia molto più attivata dalle esperienze negative che da quelle positive. Perciò alle volte a me capita in studio di chiedere: ha un ricordo bello della sua infanzia? No, no. Vabbè. Poi fai il percorso e cominciano a uscire fuori delle cose stupende e tu dici: ma quando gliel'ho chiesto la prima volta? Ma questo è proprio un frutto della psicoterapia. No, 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 non è un frutto della psicoterapia, è che noi le abbiamo eliminate, non ci abbiamo attaccato il cuore, mentre abbiamo ben presenti le offese ricevute, le mortificazioni avute, tutto quello che ci ha offesi, che ci ha frustrati, le sensazioni di ingiustizia subita. Il bello è memoria del bello. Direbbero i padri e memoria dei, memoria del passaggio di Dio nella nostra vita. Ecco, allora dovremmo chiederci a questo punto, ma queste benedette beatitudini insegnano davvero a essere belli, a essere felici? Hanno davvero questo potere di essere un percorso, una guida, un manuale di vita riuscita? E qui immediatamente si staglia l'altra grande, terribile pagina evangelica: chi vuol venire dietro a me prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Vedi allora come facciamo a essere felici? Ma allora direbbe l'imitazione di prendi la croce, che bello, patisci per Gesù. Ok, guarda, ti lascio tutta questa bellezza, io vado a fare aperitivo. Ecco, perché come facciamo a metterla insieme? E anche qui noi dobbiamo capirla profondamente. La croce non sono le disgrazie che capitano, ma se no Gesù, ma perché avrebbe guarito le persone? Sono cieco dalla nascita, bravo, vedi che hai già trovato la tua croce, portala bene, ciao figliuolo, ci vediamo. E io sono storpio, ma nessuno mi mette nella piscina e perciò non posso guarire. Ma meno male, stai solo lontano da sta piscina, che magari ti capita di tornare a camminare, perdi la croce. No, vai, noi non abbiamo i pani, abbiamo solo 5 pani e 2 pesci, e li mangi quel bambino. Voi per oggi digiunate, che il digiuno purifica, fa vedere le cose più chiaramente. No, Gesù dice, mangiate, vi aiuto io, portatemeli qui. Non ti mettono nella piscina, ti dirò io, alzati e cammina. Il tuo servo centurione malato, va, lo troverai guarito. Sei cieco della nascita, la colpa non è né tua né dei tuoi genitori, ma si manifesti la gloria di Dio. Allora dobbiamo capire, sta croce è quella che dobbiamo portare, sono le disgrazie di ogni giorno, oppure è qualcos'altro? Luca dice apertamente, chi vuol venire dietro a me, prenda la croce. Cioè la nostra croce è immagine della croce di Cristo, anche perché noi dobbiamo stare molto attenti. Gesù fa un paragone che per noi oggi è normalissimo, perché noi siamo cristiani da 2000 anni, e 2000 anni che vediamo i crocifissi. Ma guardate che per gli ebrei che ascoltavano Gesù, sentir parlare di croce è come se oggi uno dicesse il nome di un super mega missile che va nello spazio e che conoscono pochissimi. Cioè dire a un ebreo, prendi la croce, ma la croce è un supplizio romano, è il supplizio degli schiavi. Perché mi dici che devo assumere la croce? Dunque vuol dire che Gesù, quando usa questa parola, e la usa prima di salirci, sta dicendo, ocio, che io ti dico una cosa che adesso non capisci. Dovrai capire come fare guardando me. Perché quello che io ti dico adesso ti può solo sconvolgere. Perché tu non immagini che cosa voglia dire parlare a un ebreo, ma anche a un romano, della croce. Allora noi dobbiamo cominciare a dosare e a misurare la nostra croce personale sulla croce di Gesù. Ma la croce di Gesù che cosa è stata? Perché Gesù sale sulla croce e la abbraccia? Perché Gesù è fedele a ciò che crede salvi la sua vita. Gesù dice apertamente a Pilato, io sono re, ma non al modo di questo mondo. Io cioè sono fedele a una regalità che condivido con mio padre. Se mio padre fosse re come in questo mondo, mi avrebbe dato 12 legioni d'angeli. Ne vedi uno? No. E allora vuol dire che io mi fido di più della regalità di mio padre, che mi mette in mano a un uomo meschino, ambizioso e calcolatore come te, piuttosto che del tuo potere. E io resto fedele al senso che ho trovato, alla promessa di mio padre, resto fedele. Dunque la croce di Cristo è la fatica della fedeltà. E questa è la croce. Gesù non sale in croce perché il padre lo vuole. Gesù sa che la fedeltà al padre lo può salvare. Ed è questo che cerca di testimoniare, anche a prezzo del sangue. E la fedeltà al padre è anche la promessa di non nuocere all'uomo. Io sono venuto a testimoniare agli uomini che mio padre li ama con tutta la potenza dell'amore divino, E allora non posso far venire 12 legioni d'angeli ad ammazzarvi come veri carte. Perché? È perché io scelgo di testimoniare mio Padre. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce, salva te stesso e noi. E appunto non hai capito niente neanche tu. Io il senso della mia vita lo affido alla promessa di mio Padre. Ma se per mantenere la fedeltà ti mettono in croce, la fedeltà alle volte costa fatica. Dunque Gesù non ci chiede: dovete voi cristiani morire tutti come me? Ma no, Gesù è il buon padre non vuole che i figli facciano la stessa fatica che ha fatto lui, se poi gliela risparmia. Però il buon padre è anche quello che dice ai figli: quando hai trovato ciò che è grande, è bello, è buono e dà senso alla tua vita, fai di tutto per non perderlo, anche quello che costa fatica. Dunque, la vita cristiana non è una vita di privazione, e se soffri, ancora meglio, sei fortunato, bravo. No, la vita cristiana è una vita di fedeltà a un senso che la salva dall'inutilità, dalla precarietà, dall'assurdo. E allora ecco, io direi che avendo sgombrato il campo da alcune possibilità di incomprensione, possiamo avvicinarci a questo testo e promuoverne una lettura, come dice anche il sottotitolo della giornata di oggi, antropologica, che poi fuori dai paroloni vuol dire come le beatitudini ci insegnano ad essere uomini e donne davvero riusciti. La prima: beati i poveri nello spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Io ho molto insistito che venisse usata la traduzione letterale, perché in greco è makarioi, beati oiptokoi ento pneumati, i miserabili nel loro spirito. Noi siamo abituati a identificare il povero di spirito un po', per chi è piemontese di voi, un bunon. E dici: ma beato lui, che non capisce niente, che fortuna! La mia famiglia era molto devota di Europa e perciò andavamo sempre. E ricordo che con un pizzico di cinismo l'allora rettore, Monsignor Giovanni Saino, diceva sempre a me: lo vedi Giuseppe, il nostro sacrestano? Anche lui vede la Madonna, come i pastorelli di Fatima. È vero Giuseppe? Lui diceva: eh sì, lo vedi, ma caro. E poi andava vicino e diceva: beati i poveri di spirito. E noi nella mente abbiamo quello, un po' un gunome, una persona così che è più felice di tutti. Ma Gesù sta raccomandando quello? Che triste. Beato se sei un po' così, è vero che non sei proprio al 100, però anche il 40 alla fine non ti fa male. No, Gesù dice un'altra cosa, e la dice in comunione con tutti gli altri cammini di sapienza che l'umanità oggi conosce, dal taoismo al buddismo al platonismo. Gesù dice: beato colui che la sua povertà, la sua miseria, ciò che lo disgusta di se stesso, l'ha integrato nel suo spirito. Beato colui che non si scandalizza di ciò che in lui è povero, è brutto, è misero, di ciò che gli dà fastidio. Ecco perché Gesù dice ento pneumati, nel suo stesso spirito. Perché è questa... In psicologia si chiama l'integrazione, l'elaborazione del negativo. E appunto Gesù dice: ma ciò che nella tua vita non ti piace, non sei bello come vorresti, non sei ricco come vorresti, non hai avuto la famiglia che vorresti, non hai il lavoro che ti piacerebbe, non hai il viso, il corpo che sogni, non hai la salute di cui avresti bisogno, tutto quello che nella nostra vita è una continua, ci promuove un rimuginare ininterrotto: se avessi, se potessi, se fossi. Ecco, Gesù dice: beati coloro che dentro il loro spirito accettano di essere poveri, che si sono riconciliati con la loro povertà. Perché quando una persona non è riconciliata con la sua povertà, è quella persona è una persona irrequieta, insofferente. Cosa dice il buddismo come il primo, l'ottuplice sentiero, il primo sentiero? L'accoglienza della miseria. E ugualmente Platone, quando gli chiedevano cosa insegni nella tua scuola, come si muore? Quindi ci ammazza. Ti saluto, eh. Oggi nelle scuole la prima cosa è la sicurezza. E mi dice, questa scuola cosa avete di bello? Insegniamo a morire, guardi signora, se vuoi mandarci suo figlio, faccia pure, Mia nonna mi avrebbe mandato subito, perché io ero un super mega monello. A un certo punto era talmente disperata che la chiamassero, io ho perso presto i miei genitori, perciò sono cresciuto con questi due nonni mitici ai miei occhi, del 7 e del 9, perciò come mi avessero cresciuto nell'Ottocento. A un certo punto va dalla direttrice della scuola e dice, senta in questo mese è la terza volta che mi chiamate, l'accordo è chiaro, voi ve lo ciucciate al mattino, io al pomeriggio. Se voi ce la fate a reggerlo bene, se no espelletto, io cerco un'altra scuola, ma non dovete più chiamarmi, perché io non posso venire anche qui al mattino. Ognuno se lo ciuccia in momenti diversi della giornata. Cioè, le avessero detto, qui si impara a morire, le avrebbe detto, prego, vai, è la tua scuola, Gioia, vai, vai, corri, corri. Perciò... Ma alla fine che cosa indicava il buon Platone? Accettiamo la mortalità, perché poi tutte le nostre forme di miseria nascono proprio dalla fragilità. Non voglio aprire troppi file, ma oggi una delle filosofie purtroppo più studiate ed è quelle che appoggiano la nanotecnologia è quella che si chiama il transumanesimo. Il transumanesimo è a sostegno dei centri di studi di genetica, robotica e nanotecnologia e promuove un progetto umano in cui le parti che si guastano di ognuno di noi possano essere sostituite così che l'uomo diventi immortale. Siccome questo centro di studi ha fatto domanda al governo di Parigi di essere sostenuto, il ministro della salute ha rifiutato con questa ragione: un progetto così costoso dividerebbe l'umanità in una stretta cerchia destinata all'immortalità e a una cerchia di umanità destinata alla morte, e questa disparità è contro la Costituzione francese. Ma noi dobbiamo tener conto che oggi filosoficamente il limite è proprio ciò che viene bandito, si deve lottare contro il limite, contro la fragilità. Gesù parte dicendo proprio questo: beato te, felice, se riesci a integrare la tua miseria, se riesci a integrare ciò che di te ti fa orrore, non ti piace, ciò che non ritieni degno di ciò che sei, nel tuo spirito riesci a portarlo dentro. Allora ecco, questa è la porta della tua felicità. La morbida assunzione di noi stessi. C'è un bellissimo testo di una filosofa italiana, Isabella Guanzini, che si intitola La tenerezza, la rivoluzione gentile. Ecco, questa filosofa descrive così la tenerezza. La tenerezza non è il sentimentale. La tenerezza è la capacità di accogliere il limite dell'altro perché il mio limite non mi scandalizza più. Ed è così. Io sono tenero, cioè sono disposto a farmi carico di ciò che nell'altro è fragilità e debolezza, proprio perché la mia mi sta davanti agli occhi, perché l'ho accolta. Quanto più noi non sopportiamo qualcosa dentro di noi, tanto più non lo reggiamo negli altri. Le persone più intransigenti, che si lamentano maggiormente, che sono perennemente arrabbiate, è perché vivono qualcosa di loro che non riescono a sistemare. E allora ecco, vorrebbero almeno fuori quella perfezione che dentro non riescono a imporsi. Dunque, beati, dice Gesù, felici quelli che sono riusciti a raggiungere questa tenerezza, che è l'accoglienza del proprio limite, di ciò che nella vita è miseria. Io, facendo un corso alle suore di clausura del Piemonte e della Valle d'Aosta e spiegando loro i tre voti in una chiave psicologica e antropologica, dicevo: il voto di povertà non è la rinuncia ai beni, il voto di povertà è abbracciare ciò che è misero nella nostra vita. La religiosa che non abbraccia ciò che nella sua vita è misero, non fa il voto di povertà. Ecco dunque, beati i poveri nello spirito. Beati coloro che hanno integrato nella loro spiritualità, diremmo con Freud, nel loro io, nella profondità del loro sé, quello che è povero, è misero, infastidisce, quei limiti che umiliano. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. E qui noi diciamo, beh, qui Gesù è chiaro. Gesù dice proprio che se piangi, devi essere proprio contento se piangi, perché sarai consolato. E Gesù lo istituisce addirittura come un automatismo. Piangi, sei consolato. Ma non è così, due volte ho pianto e non sono stato consolato. Ma Gesù dice così. Allora qui dobbiamo capirlo bene. Gesù non dice beati quelli che piangono perché sono tristi, perché hanno un vagone, perché hanno un dolore, perché non sanno più dove battere la testa, perché sono nell'angoscia. Gesù dice beato chi piange. E noi sappiamo che le lacrime sono il segno di un'emozione intensa. Cioè Gesù dice, se tu sei una persona ancora capace di emozionarti, hai già in quello una profonda consolazione. Se sei diventata una persona che non è più emozionata da niente, allora dice Gesù, come lontana la felicità, la consolazione non la trovi. Oggi il 72% della popolazione mondiale, perciò io parlo di miliardi, più di 4 miliardi di uomini e donne, vivono in città. E questo faceva dire già nel Novecento, nel secolo scorso, a Georg Simmel, che nasce una nuova figura antropologica, che è l'uomo cittadino, che non esisteva fino all'Ottocento, è recente, ha 150 anni. E l'uomo cittadino, spiegava Simmel, è una persona bombardata di stimoli, perché rispetto al villaggio e la città è ben diversa. Nel villaggio ci si conosce tutti, oggi piangi tu, domani piango io, ci consoliamo reciprocamente. Nella città, se mi fermo a piangere con chi piange, muoio per le lacrime, e così pure per le gioie. La città ci induce a guardare sempre l'altro come un nemico, che mi disturba, che mi distoglie da ciò che devo fare, che mi fa rallentare il ritmo della corsa. E come mi posso difendere dal disturbo dell'altro? Cerco di emozionarmi meno possibile. Simmel chiama questo dispositivo l'homme blasé, cioè quelle persone che sì, ci sono, ma non è che proprio mi piace tutto, non è che tutto quello che vedo mi emoziona, non è che posso coinvolgermi in tutto, non ascolto tutti, che è un modo garbato, travestito da saggezza, per diventare sempre più cinici e sempre meno emozionati. Gesù dice, beato se piangi, perché vuol dire che il tuo cuore è ancora capace di emozioni. Il tuo cuore riesce ancora a darti dei brividi. Ci sono lacrime di gioia, ma anche di dolore, che riesce ancora a far sborgare. Vuol dire che il tuo spirito, la tua emotività, è ancora connessa al tuo corpo. Perché alla fine la lacrima dice quello. Il mio corpo vibra all'unisono col mio spirito, con la mia psiche. Ecco, beato te, dice Gesù, perché lì, nel fatto che il corpo e la psiche sono connessi in un'emotività non gelata, non irrigidita, non cinica, c'è già una consolazione. Perché vuol dire che oggi magari piangi di dolore, ma domani potrai gioire. Sarai capace di gioire per un cibo buono, per una bevanda che ti piace, per una buona notizia che riguarda coloro che tu ami, per la possibilità di un progetto riuscito, perché l'emozione vibra nella misura in cui non è irrigidita. Dunque vedete che davvero le beatitudini diventano un manifesto di vita riuscita, di vita bella, di vita buona, anche in controtendenza, in controcorrente con quella del mondo. Beati i miti, perché erediteranno, avranno in eredità la terra. Che cos'è la mitezza? La mitezza è una virtù tipicamente cristiana. Solamente noi cristiani la introduciamo. Noi abbiamo tante virtù che anche gli antichi stimavano, tanto che addirittura si è parlato di un'amicizia tra Seneca e San Paolo. Perché? Perché si trovavano nei testi di Seneca talmente tanti riferimenti a una serie di virtù anche cristiane che i cristiani medievali hanno detto di sicuro Seneca le ha copiate da Paolo queste cose qui. E allora hanno inventato un epistolario tra Seneca e San Paolo che per secoli è stato ritenuto vero e poi hanno capito che invece era un falso, ma che dice qualcosa di grande. Ci sono delle virtù che l'uomo da sempre ha promosso. La mitezza no. La mitezza l'abbiamo proprio inventata noi, tanto che l'unica volta che Gesù si propone come modello dice imparate da me che sono mite e umile di cuore. Poteva dirci imparate da me che faccio miracoli, Gesù, la mitezza magari la vive qualcun altro, insegnaci a fare miracoli. E invece Gesù l'unica volta che ha detto imparate da me, tutti attenti che sono mite e umile di cuore, va bene, ok. E perché Gesù vuol dire lì c'è il segreto dell'umanità vera, quella che mio padre aveva in testa quando vi ha creati. Tanto che questa insistenza sulla mitezza torna in un altro testo biblico, che è l'inno paolino di Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, noi abbiamo nella traduzione, non considerò tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Una traduzione un po', non dico proprio da riga blu, ma rossa di sicuro. Perché? Perché nel greco tesoro geloso è arpagmos. Arpazzo vuol dire strappare con la violenza. Perciò la traduzione corretta dovrebbe essere: Cristo non considerò un bene da procurarsi con la violenza la sua uguaglianza con Dio. Cioè la mitezza è la rinuncia a cavarcela da soli, perché se noi non ci difendiamo con le unghie e coi denti e non diventiamo aggressivi, tutti ci fregano. Perciò l'arpagmos è viva, fai l'arpagmos anch'io, siamo due grandi, vai con l'arpagmos, ruba, strappa, se no non te la cavi. Chi è che l'ha praticato per primo? Adamo. Che cosa dice alla fine Eva ad Adamo? Ma sai che mi hanno detto che Dio non vuole il nostro bene? No, eh sì. Cioè Dio non vuole che noi mangiamo, intanto non vuole che noi mangiamo di nessuno degli alberi. Ah, Dio aveva detto di uno solo, non aveva detto, ma il serpente mi ha suggerito che non vuole che non ne mangiamo nessuno. Dunque, è ancora da vedere, il dubbio su Dio. Il serpente alla fine fa quello. Alle volte quando uno fa pettegolezzi, mormorazioni, dice, ma due chiacchiere, un po' di igiene mentale. Guardate che tutto è cominciato così, Cioè il serpente alla fine ha solo detto, guarda, ma è vero che Dio non vuole che mangiate nessun frutto di nessun albero? Ma ha detto solo uno, e ti fidi, poi fai come vuoi, È tutto cominciato così. E perciò che cosa diceva Adamo? Non è mica meglio che ci arrangiamo da soli, ma noi ci fidiamo davvero della promessa di Dio, tu ti fidi, certo sei il solito, tu ti fidi di tutti, poi vedi come finiamo, No, ma non fidiamoci, dai, tanto guarda, prendiamocelo, se è davvero buono, tanto alla fine ci perdona. E se non lo era, ci siamo portati avanti col lavoro, ci siamo presi quello che era nostro. Ecco, San Paolo, Gesù è l'umanità che non fa ricorso alla violenza aggressiva per avere ciò che ritiene suo diritto possedere. Ma spoglio se stesso, eccetera. E chiude infatti Paolo questo bellissimo inno dicendo abbiate in voi, anzi lo apre, scusatemi, gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, lo stesso sentire, oggi diremmo la stessa spiritualità. Qual è la mitezza? Infatti Gesù dice beati i miti perché avranno la terra in eredità, cioè sono persone che credono al testamento, che credono alla promessa. E il testamento non è avere già intestato i beni, no, il testamento è quando morirò sarà tutto tuo. E cambi idea mentre vivi, e chi lo sa, e non è per contare, ma vivi tanto, devo aspettare tanto, non lo sappiamo, e adesso non potrei tipo avere un anticipo, no. Ecco, ricevere in eredità vuol dire maturare un atteggiamento di grande fiducia nella promessa, ed è questa la fatica della mitezza. Mitezza non vuol dire che lasciamo che gli altri ci pestino, perché Gesù quando riceve uno schiaffo immeritato dice scusa un momento, Ma se ho detto qualcosa di sbagliato, magari correggimi prima, poi vediamo se è il caso di menarmi o no. Se non ho detto niente di sbagliato, meno, eh? Cioè, non è che Gesù dice, il mite, prendetele più che potete, che guardate vi fanno tanto del bene. No, Gesù dice, il mite è colui che crede alla promessa di Dio, che si fida che la vita non ha senso per il conto in banca, ma per la promessa che Dio conserva nel suo cuore. C'è un cavò più sicuro di tutti, il cuore del Padre. Lì è conservata la tua promessa. Ci credi? Lì sei mite. Dunque, la mitezza è un'espressione di grande forza. Il mite è forte. Il mite è forte perché aspetta, perché si fida della promessa. Il mite è una persona che ha rinunciato al bisogno di controllare ogni cosa. Oggi siamo diventati tutti ossessivi nel controllo. Abbiamo bisogno di sapere tutto, conoscere tutto, scoprire tutto, avere il dominio sui passaggi di tutte le esperienze che facciamo. Perché? Perché non siamo più capaci di fiducia. E allora il controllo e il dominio ci pacificano. Oh, ho guardato tutto, ho controllato tutto, meno male. Meno male, so tutto. Oh, che bello, che bello. Ho esaminato le cose, mi posso pacificare, rasserenare. La mitezza è non aver bisogno di vincere sempre. Oggi spesso si dice, anche gli insegnanti lo denunciano, ma i genitori non ci permettono più di correggere i figli, ma come si fa? C'è una tutela eccessiva. E noi non teniamo conto che la questione è tutta un'altra, e cioè c'è una tale stigmatizzazione dell'insuccesso che il genitore vuol proteggere il figlio da quello che è un trauma. Un tempo non erano più dure le famiglie, semplicemente avevano molta meno paura dell'insuccesso. E perciò se anche sbagli, se sei bocciato, se sei punito, se non fai le cose al top, è lo stesso. Va bene uguale. Gustavo Pietropolli Charmé, che è uno dei più grandi esperti, io credo, italiani della età evolutiva, fa una notazione molto interessante. Dice, fino agli anni 50, una brava cantante lirica che si esibisse solo nelle campagne modenesi si riteneva la migliore cantante lirica. Oggi, con la globalizzazione, se tu non diventi famosa in televisione e tutto il mondo non ti osanna, sei una sfigata. E perciò dice Pietropolli Charmé, noi abbiamo caricato di un'attesa talmente inarrivabile i nostri ragazzi, ma dall'altra gli diciamo, è possibile, se ce la metti tutta puoi farcela, che la maggioranza dei nostri ragazzi è perennemente frustrata. E allora ecco che la famiglia dice, mettiamocela tutta, evitiamogli dove possiamo di ricevere il marchio dello sfigato più possibile. La questione perciò non è tanto le famiglie di oggi non sanno più educare, ma non è vero, è che la nostra società ha caricato di attese talmente sproporzionate il ragazzo, la ragazza, che l'insuccesso è visto come un marchio di infamia. E allora giustamente il buon genitore cerca di evitarlo. Dunque, la mitezza è anche la capacità di accettare il proprio insuccesso, di accettare che si può anche non essere i primi, si può non arrivare per primi, eppure la vita può restare degna di essere vissuta. La mitezza è l'armonia, la mitezza è la capacità di riconoscere che anche quando non c'è il massimo, il top, si può essere contenti lo stesso. La mitezza è la capacità di aspettare dalle mani di un altro la mia pienezza. Oggi, soprattutto non voglio aprire troppi fai, ma il femminicidio spesso ci fa considerare, ci fa riflettere sull'incapacità dell'uomo di accettare il rifiuto. Ecco, Massimo Recalcati commentava dicendo in un articolo, c'è anche l'incapacità dell'uomo e della donna, di tutti noi, di non poter sopportare che l'altro mi dia ciò che voglio. E siccome non posso aspettare che la mia pienezza venga da un altro o mi possa essere tolta dall'altro, l'unico modo di dominare l'altro può essere ucciderlo, perché è la massima espressione del dominio. Dunque la mitezza è proprio il sentimento opposto, lasciare che il mio bene possa anche non essere interamente affidato al mio dominio, al mio controllo, ma mi possa essere dato da un altro attraverso la mia fiducia. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Quando noi parliamo di fame e sete, parliamo della pienezza del desiderio umano. Salmo 62, ha sete di te, Signore, l'anima mia. E quante volte una mamma, magari cambiando il proprio bambino, dice: ma io ti mangerei! O tra amanti, abbiamo citato prima la letteratura medievale, è piena di immagini in cui si divora l'altro. Anche Dante, nella Vita Nova, Beatrice gli va incontro e gli offre il cuore sanguinante: mangiami, mangia il mio cuore. È perché la fame e la sete sono simbolo della pienezza del desiderio. Dunque Gesù dice: ma il tuo desiderio è misurato da te, dal tuo bisogno oppure dalla giustizia? Attento, dice Gesù, perché chiunque di noi desidera cerca la sazietà, va da sé. Ma Gesù dice: attenzione, io non ti sto dicendo di non saziarti, anzi io ti voglio aiutare a essere sempre sazio, ma sta attento, perché se tu lasci che il tuo desiderio giaccia non contenuto, non limitato nemmeno dalla giustizia, rischi che il tuo desiderio non venga saziato, rischi di essere insoddisfatto, infelice, rischi di essere sempre non appagato, frustrato, triste, arrabbiato. Voi direte: e la giustizia che cos'è? La giustizia, sedaka in ebraico, pensate, era sinonimo di volontà di Dio. Torniamo di nuovo lì, la parola che promette, ma anche la parola che limita. Come dice la psicologia evolutiva, essere la parola di un buon padre. Il padre è colui che al figlio promette e colui che al figlio dice no. Freud diceva: la parola del padre è come l'ostacolo per i cavalli che alleniamo per la corsa, a furia di saltarlo diventano bravi nelle gare. Ecco, il no del padre è un esercizio. Il suo no e la sua promessa, salti il no e diventi grande, permette che il piccolo diventi un atleta da corsa. La giustizia è la volontà di Dio, la sua parola, una promessa che limita il nostro desiderio. No, ma io vorrei di più. Appunto, Eva e Adamo: no, a me non sta bene di mangiare tutto tranne uno, io voglio mangiare anche quell'uno. E quell'uno non te lo posso lasciare mangiare, perché se io metto il bene e il male, la morte e la vita nelle tue mani, non saprai gestirle. Un po' quello che capita nel famoso cartone animato Disney, L'apprendista stregone: il troppo potere ti sfuggirà di mano e rischierai di morire tu stesso e gli altri. E non importa, io lo voglio lo stesso. Ma no, non puoi. E allora se non posso aver quello è come non avessi niente. Quante volte anche noi siamo così. La perdita di qualcosa che vorremmo ci rende frustrati e ci fa dire: quello che c'è non mi basta, è come non l'avessi. No, 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 io voglio quella roba lì. Se non ce l'ho non sono contento di nient'altro. Appunto, misurate la fame e la sete, dice Gesù, attraverso la giustizia, cioè la parola che Dio pronuncia. E allora sarete saziati, conoscerete la sazietà. Beati i misericordiosi, che io metterei insieme agli operatori di pace. E qui noi dovremmo fermarci un momento, perché questo è il tema del perdono. Nella vita di coppia si apre un grande file. Vedete, io parlo di perdono e non di scuse. Le scuse si fanno: ho dimenticato di informarti che non c'ero, ti pesto un piede. Il perdono noi lo chiediamo quando c'è stato qualcosa di grosso, di grave. Io direi proprio di più: Il perdono è quando una parte di noi è morta, è stata ferita a morte, è stata uccisa. C'è un testo molto bello di Massimo Recalcati che si intitola Non è più come prima. E in questo testo, analizzando il perdono nella vita di coppia, Massimo Recalcati dice: il perdono vero, lui si proclama continuamente non credente, però gli scrive, il perdono vero è quello che si può dare se, come nella Pasqua di Cristo, crediamo che possa rinascere quanto è morto dentro di noi per opera del partner. Perché il perdono è realmente un prodigio. Quando una persona chiede il perdono a un'altra, spesso l'altro non è pronto a concederlo. Forse dovremmo imparare anche noi a dire al partner: voglio perdonarti. Iniziamo un cammino perché io possa perdonarti. Non sentiamoci in colpa se non riusciamo a concederlo ogni volta che ci viene chiesto, perché perdonare vuol dire credere che quella parte di me morta possa risorgere. E non è di tutti i giorni e non è facile. Come può risorgere quella mia parte che è stata ferita e che torna? Io ricordo proprio tanti anni fa, 21 anni fa, studiavo a Roma e nel collegio una volta al mese invitavano delle persone a farci delle lezioni, dei docenti universitari. E quella volta il tema era il perdono e avevano invitato uno psicologo a parlarci. E lo psicologo non ha potuto venire, noi ci raduniamo e c'era un giovane sacerdote filippino. E questo giovane sacerdote racconta questa storia e dice: io nella mia città delle Filippine conoscevo due missionari anglicani, che erano proprio due angeli di bene. Avevano messo in piedi una scuola cristiana, avevano promosso dei cammini di promozione umana, io stesso avevo studiato anche grazie a loro, e loro avevano questo figlio coinvolto alla pari nelle attività di bene dei genitori. Un bel giorno questo unico figlio, andando all'università, primo anno di università, viene fermato da un malvivente, dal mio portafoglio: ma no, dimmi di cosa hai bisogno, non devi darmelo, ti pianta un temperino nel fegato e lo uccide. Processo, viene subito arrestato. Questo criminale aveva solo 15 anni, perciò fanno un processo e il giudice, durante il processo, ci racconta questo prete, la mamma del ragazzo muore per un arresto cardiaco, e il giudice dice: noi assegniamo questo ragazzo a un uomo che ce ne ha fatto richiesta di custodia ed era il padre dell'ucciso, e quest'uomo ottiene la custodia di questo ragazzo, ovviamente monitorati, stramonitorati, figuriamoci. E questo prete dice: quel ragazzo che ha ucciso il ragazzo, il figlio dei missionari, sono io che vi parlo. E solo quando io sono diventato prete, quest'uomo che mi ha adottato, che per me è stato padre, mi ha detto: oggi sento che ti sto perdonando. Perciò ha detto 12 anni dopo. E allora la mia domanda è stata: ma perché mi hai scelto? Non avevi paura dell'odio? E lui mi ha risposto così: io ho voluto mettere tutte le condizioni perché Dio facesse il miracolo. Io più di quello non potevo fare. Io sapevo che non avrei mai potuto con le mie forze perdonarti perché mi avevi distrutto la vita. Allora se volevo chiedere a Dio perdona dentro di me, io quello che un uomo poteva fare dovevo farlo, e poi potevo anche odiarti. Dio avrebbe fatto il resto e l'ha compiuto. Io oggi sento che ti ho perdonato, non ho più odio dentro di me, non ho più rabbia. E a me è sempre rimasta molto impressa questa testimonianza terribile e bellissima, perché fatta in prima persona, perché dice proprio che il perdono è difficilissimo, è opera divina. Non si può mai prescrivere il perdono. Oggi c'è una strada che alle volte gli psicologi vengono invitati a seguire, che è quella di aiutare le persone che hanno subito violenza sessuale, a perdonare il loro aggressore. E io sono molto contento di aderire invece a un'associazione che non lo promuove per niente, proprio perché ed è un sacerdote che la presiede, dice: il perdono umano non può mai essere promosso, può essere chiesto, si può chiedere attraverso la preghiera, si può non promuovere l'odio, possiamo lavorare sulle emozioni negative, ma non possiamo dirci: tu adesso devi andare fino a un certo punto, l'obiettivo è perdonare. Non puoi, perché il perdono è veramente la celebrazione del ritorno in vita di ciò che la ferita, l'offesa ha ucciso dentro di me. E allora, se io non lavoro per questo ripristino, che è un lavoro di coppia, è un lavoro che si fa in due, il perdono non può essere prescritto, tranne, come dicevo, se sono delle scuse più che una richiesta grande del perdono. E infine Gesù spara quella che oggi potremmo dire la bomba atomica, è il colpo più grosso: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male mentendo contro di voi per causa mia. Rallegratevi, esultate. E qui dici: guarda Gesù, le altre bene o male le abbiamo capite, questa e questa Gesù, ci facciamo due risate tutte insieme, cosa dici? E io però la ricollego al discorso della croce che facevamo prima. Cioè Gesù dice: quando un uomo, una donna ha trovato un motivo talmente grande, alto, nobile e bello per cui dare la vita, un motivo talmente prezioso che pur di servirlo è disposto anche a perdere la stima degli altri e persino a soffrire, si rallegri e esulti, perché allora la vita è davvero salva, perché la vita è salvata da un motivo grande per cui donarla. Tu l'hai trovato, perché se sei disposto a vivere tutto quello per quel motivo, per quel senso, sei fortunato, allora sì che la tua vita è salva. Perché se tu non sei disposto a vivere nessun tipo di frustrazione in nome dell'amore per quel senso, sei povero, sei debole, vuol dire che non sei ancora grande. Giovanni 21, quando, e chiudo, quando Gesù incontra Pietro dopo la resurrezione, dice a Pietro: Pietro, mi ami tu, sai che ti voglio bene, mi ami tu, sai che ti voglio bene, mi ami tu, sai che ti voglio bene. E vabbè, accontentiamoci, dice Gesù. E a quel punto Gesù dice a Pietro: quando sarai vecchio? E nell'originale greco dice: quando sarai più maturo, andrai dove non vorrai e altri ti vestiranno come vorranno. Cioè Gesù qui dà quella che oggi la psicologia riconosce come il primo segno di maturità: integrare la frustrazione, rimandare la soddisfazione. Gesù dice: non sei ancora maturo nell'amore, perché ami talmente poco che non riesci a integrare la frustrazione. Tu vuoi amare senza essere frustrato, senza pagare la fedeltà all'amore. Non importa, Pietro, vedrai, crescerai anche tu nell'amore, anche tu imparerai ad amare. E da cosa lo capisco? Ti vestiranno come non vuoi, ti porteranno dove non vuoi. Cioè accetterai la frustrazione e rimanderai la tua soddisfazione. Questi soldi li volevi spendere per qualcosa e invece serve qualcosa ai tuoi figli. Avresti tanto voluto riposarti e invece non è possibile. Ti sarebbe piaciuto mangiare qualcosa di diverso e invece non si può. La fedeltà all'amore vissuta proprio perché è ritenuto talmente grande ciò a cui sono fedele, che posso anche vivere la frustrazione, che può arrivare, dice Gesù, fino all'estremo, la persecuzione, l'attacco. Allora, dice Gesù, rallegrati, esulta. Perché? Perché hai trovato qualcosa proprio di grande, di bello, di talmente prezioso, che la tua fedeltà può anche essere pagata a caro prezzo. Ecco, noi allora... io mi fermo qui e ci auguriamo tutti di poter trovare davvero questo senso che dia alla nostra vita una tale luce e una tale forza che anche noi siamo in grado di poter rimandare la soddisfazione, integrare la frustrazione, perché ogni giorno che ci viene donato lo riteniamo nel nome di questo senso degno di essere vissuto. Grazie dell'attenzione.